Eurofonica.
Eurofonica, il format che parla di Europa in modo facile, semplice e veloce su tutte le radio del circuito Raduni.
Eurofonica. Oltre 30 radio universitarie in tutta Italia.
Buon pomeriggio a tutti e benvenuti a questo quinto appuntamento con Eurofonica On Tour, il ciclo di incontri che porta gli argomenti più caldi dell'Unione Europea all'interno delle università italiane. Lo scopo è quello di portare il lavoro di Eurofonica all'interno delle università. Per quale motivo? Eurofonica è un format condiviso di Raduni, l'associazione che raggruppa tutte le radio universitarie d'Italia, che parla di Europa ai giovani in modo semplice e veloce. L'obiettivo è quindi questo, quello di raccontare l'Europa da vicino e spiegarne i meccanismi al pubblico più giovane, a quello a cui Eurofonica normalmente è dedicato. Da questa esigenza nasce Eurofonica On Tour, che è appunto questo ciclo di conferenze sui temi più importanti che ruotano attorno all'Unione Europea e l'attività del Parlamento Europeo, che si svolgono negli Atenei italiani. Oggi siamo in diretta dall'Università Magna Grecia di Catanzaro. Io sono Elvira Fratto, membro della redazione di Eurofonica Italia, e oggi insieme ai nostri ospiti affronteremo un tema molto importante, molto discusso e anche molto caro all'Unione Europea, che è quello della parità di genere. Lo faremo insieme a degli ospiti molto qualificati che hanno avuto esperienze sul campo, e faremo in modo di spiegarlo in modo semplice a quello che poi sarà il pubblico che usufruirà di questa intervista. Alla fine di questa chiacchierata, insieme al nostro ospite, ci sarà anche uno spazio dedicato a quelle che sono le domande da parte del pubblico. Quindi prima di iniziare facciamo una piccolissima pausa e poi entriamo subito nel vivo della puntata.
It hurts again, 'cause I'm left out. I believe the promises. Oh, how does it hurt again? I should know now, better than to believe him. And who stupid if I still wanted you, but if I do, I'll repeat the message till I don't.
Eurofonica, il format che parla di Europa in modo facile, semplice e veloce su tutte le radio del circuito Raduni.
Eurofonica. Oltre 30 radio universitarie in tutta Italia.
Bentornati a Eurofonica in Tour, in diretta dall'Università Magna Grecia di Catanzaro. Prima di entrare nel vivo della puntata sono doverosi i saluti alle autorità e quindi per questo do il benvenuto al magnifico rettore, professor Giovan Battista De Sarro. Buongiorno.
Buon pomeriggio a tutti. Sono particolarmente lieto che l'Ateneo di Catanzaro partecipi a questo collegamento telefonico con radiofonico con altre università italiane e con università europee. Noi siamo un Ateneo giovanissimo, il prossimo mese di giugno faremo 21 anni e viviamo la nostra esperienza universitaria all'interno di un nuovissimo campus universitario dove insistono vari corsi di laurea. Abbiamo il corso di laurea, diciamo, medicina e chirurgia con le professioni sanitarie, biotecnologie, farmacia, psicologia, scienze motorie e altri di profilo umanistico, quali sono il corso di laurea in giurisprudenza, economia e sociologia. E il nostro giovane Ateneo ha delle particolarità, quello di trovarsi in una delle zone più centrali della Calabria, quindi è facilmente raggiungibile, e un Ateneo anche che, visto la età, è collegato con giovani che hanno fatto esperienza in comunità europea e questi giovani rappresentano i collegamenti scientifici con varie entità universitarie dell'Europa. Questo ci fa sentire più vicini agli altri stati della comunità europea. A ciò si aggiungono gli scambi Erasmus, che sono abbastanza numerosi in questo Ateneo, soprattutto in uscita, un po' di meno in entrata, perché naturalmente, essendo noi un Ateneo giovane, non siamo molto conosciuti. Oggi voi affrontate la parità di genere, che noi abbiamo già da tempo considerato in Ateneo, perché in tutti gli organi accademici c'è la parità di genere, e questo forse è stato possibile perché, appunto, essendo più giovani siamo più predisposti ad evoluzioni che rendono la comunità europea più vicina, di vari stati della comunità europea più vicini tra di loro. Quindi voi in ogni organo accademico troverete che quasi il 50% è rappresentato da un sesso e quasi l'altro 50% dall'altro sesso. Perché dico quasi e non completamente? Perché tutti gli organi accademici sono dispari e quindi dobbiamo avvicinarsi il più possibile. Altra cosa, e credo siamo stati i primi Atenei d'Italia, noi abbiamo anche la parità di genere nei concorsi universitari, perché tra i commissari sorteggiabili il 50% deve essere di un sesso e il 50% dell'altro sesso. Quindi penso che siamo fra i primi, almeno in Italia, ad applicare la parità di genere, che forse in alcuni paesi, soprattutto quelli anglosassoni, è iniziata prima di noi. Buon pomeriggio e buon lavoro a tutti.
Ringraziamo per l'intervento il magnifico rettore e adesso presentiamo il nostro ospite. Sarà una puntata molto ricca e affronteremo il tutto insieme alla dottoressa Alessia Bausone, dottoranda di ricerca in teoria del diritto all'Università Magna Grecia di Catanzaro, esperta in pari opportunità e vicepresidente dell'Associazione Donne Giuriste Italiane, nonché membro di Vox, l'Osservatorio Italiano sui Diritti. Dopo questo prossimo pezzo entreremo nel vivo della puntata e cominceremo questa discussione sulle pari opportunità.
Violent, you should try to get some sun. You remind me of everyone. Violent, did you break your mother's heart? Every time you tried to play your part. Is it easy to keep so quiet? Everybody loves a quiet chime. Underwater, you're almost free. If you wanna be alone, come with me.
Riley, we can take the quick way out. We can take
covered, you're a vulture. Don't you wanna be popular culture?
Is it easy to keep so quiet? Everybody loves a quiet child. Underwater you're almost free. If you wanna be alone, come with me. Is it easy to live inside yourself? All the little kids are high and hazy. Everybody's got nowhere to go. Everybody wants to be amazing. Island California's rotten. Dress light blue to be forgotten. Eat your pearls on Sunday morning. Keep your conversations boring. Stay with me among the strangers. Change your mind and nothing changes. Don't let show any emotion when you climb into the ocean. Island, you should try to get some sun.
Eurofonica on tour in diretta dall'Università Magna Grecia di Catanzaro. Abbiamo salutato il magnifico rettore che ci ha portato i suoi saluti. Adesso, dopo aver introdotto la nostra dottoressa Alessia Bausone, iniziamo con questa discussione. Dottoressa, innanzitutto, gender equality e giovani. Eurofonica si caratterizza come format per essere destinato a un pubblico più giovane, per la volontà di spiegare l'Europa e i suoi meccanismi in modo semplice e diretto. Perciò, cos'è che secondo lei la generazione Erasmus dovrebbe sapere sulla parità di genere?
Allora, innanzitutto buongiorno a tutti, grazie per l'invito e soprattutto grazie per essere qua a Catanzaro. Come ha detto il magnifico rettore, un'università giovane, una realtà giovane e come tale molto aperta e dinamica, aperta alle nuove frontiere anche del diritto e della società. Quindi un lato molto importante che io ho sperimentato negli anni, ho vissuto negli anni, anche solo la curiosità degli studenti di fronte a tanti argomenti della società di cui volevano conoscere maggiormente le varie sfumature. E l'Europa è uno di questi. L'Europa è una costruzione oramai relativamente recente, ma non troppo, che è vissuta molto spesso lontana dai giovani, una costruzione giuridica, di regole, di persone, di burocrati o anche di politici, però lontani nella mentalità collettiva da un pubblico giovane. Ma non è così, perché ci sono giovani che guardano con curiosità, ma anche giovani che la vogliono comprendere meglio, questa Europa. E la gender equality si inserisce proprio in questo, perché la parità di genere, lo diremo anche dopo, un valore fondante, fondamentale dell'Unione Europea, e i giovani sono strettamente correlati a questo, perché vuol dire aprire la società a chi magari è rimasto indietro per qualsiasi motivo, motivi sociali, culturali, economici, politici. Vuol dire sbloccare delle situazioni, vuol dire dare spazio a ciò che è nuovo. E io penso che la generazione Erasmus, la generazione dei giovani, dei millennials, si interessi sempre di più a questa Europa, perché voglia vogliono essere protagonisti in questa Europa. L'ho visto con le ultime elezioni europee, molti giovani hanno lanciato la campagna stavolta voto contro l'astensionismo, perché rinomatamente, soprattutto in Italia, le elezioni europee hanno scarsa partecipazione perché sono poco sentite. Come si interseca sulla parità di genere? Gender Equality è uno dei progetti fondamentali del programma Erasmus+, quindi è stato anche finanziato dall'Unione Europea. Vengono finanziati dei progetti che rientrano in Erasmus+ e che sono atti a tutelare, ad aprire le menti rispetto a tematiche come la tutela dei diritti, la lotta alla violenza di genere. Io l'ho vista anche l'Agenzia Nazionale dei Giovani, che ha promosso dei progetti specifici all'interno di Erasmus+, e promuovono quella che è la cittadinanza europea. Ma io dico anche che nella mia esperienza i giovani sono più sensibili, danno più per dato acquisito quella che è la parità di genere.
Sicuramente è un punto di vista molto ottimistico questo, perché i giovani si sentano direttamente coinvolti nella gender equality. Parleremo di questo e di molto altro dopo il prossimo pezzo.
You say that I'm a dreamer. You always let me be myself. That's just what you do, man. When you love someone when I'm feeling worthless. You're always there to help me out. That's just what you do, man. When you love someone, you know that I will be the light to always be there at your side. I just wanna tell you why. And this is how it goes. You know I get so lonely, but with you I never feel alone. I guess that's how it is, man. When you love someone, you know I'm out here working. You know I do it all for you. Nobody's perfect, they say. You know that I will be the light to always be there at your side. I just wanna tell you why.
Parliamo ancora di giovani, di Europa e di parità di genere insieme alla dottoressa Bausone. Siamo arrivati, parliamo di giovani e parità di genere, ma che ruolo hanno l'università e la ricerca in questo processo di sensibilizzazione e in che modo possono coordinarsi con l'azione più diretta dell'Unione Europea?
Allora, l'università e la ricerca hanno un ruolo da protagonisti, secondo me, perché in università che le giovani menti si aprono ulteriormente, fanno le loro esperienze e soprattutto prendono in mano la situazione per il futuro, perché i giovani devono tornare a essere protagonisti. Per quanto riguarda l'università, in Italia siamo ancora un po' indietro per quanto riguarda la parità di genere, nonostante l'ottimismo del magnifico rettore per Catanzaro che ci rincuora, però la situazione italiana vede un bassissimo numero di rettrici e di prorettrici dell'università. Negli organi accademici la parità è ancora molto lontana, nel senso che la presenza di donne nei CDA, nei senati accademici, è ancora molto bassa. Ci sono delle linee guida del Ministero dell'Istruzione che sollecitano un po' la presenza di strumenti che promuovino la presenza di maggiori donne ovviamente qualificate, ma questo è un discorso che prescinde dal genere, all'interno di tutti gli organismi universitari, perché l'ottica femminile all'interno dell'università dà un apporto diverso e complementare rispetto a quella che è la qualità della ricerca, tant'è che in queste linee guida vengono date anche delle indicazioni rispetto alla qualità della ricerca e della promozione delle ricerche attinenti alle questioni di genere. Perché fino a pochi anni fa le pari opportunità venivano considerate una non materia, una cosa da tè delle cinque fondamentalmente. Invece da un po' di anni a questa parte, dal 2010-2011, si è cominciato a prendere seriamente il tema delle pari opportunità anche in università e soprattutto anche dal punto di vista giuridico, e parlo dell'Italia. In Europa ci si è mossi un pochettino prima, però per quanto riguarda l'università in Italia, la ricerca in Italia, la parità è lontana. Invece il numero di laureate, se andiamo a snocciolare qualche dato, qualche numero noiosetto, però il numero delle laureate, il numero delle studentesse, la qualità dei risultati delle studentesse è nettamente maggiore rispetto ai colleghi maschietti. Ma non è una lotta di genere, è una lotta per la parità quotidiana in tutti i settori. Nell'università una maggiore presenza di donne darebbe una speranza anche lavorativa. Dopo so che magari parleremo anche delle questioni attinenti al lavoro, ma se non prepariamo, non formiamo le giovani menti alla parità, dato che loro hanno già ampiamente acquisito, ma poi dovranno viverla questa presunta parità nel mondo del lavoro, se non gli diamo prima tutti gli strumenti, poi il rischio è che il gender pay gap, il divario retributivo di genere, sia proprio un incubo, un vessillo che si porteranno dietro sempre queste ragazze, no?
Si tratta comunque di dati in crescita o che stanno rimanendo stabili negli anni?
Sono sicuramente in crescita, perché comunque i movimenti dei donne, le donne impegnate nella società, in politica, non solo, ma anche nelle università, negli organi universitari, scornano per una maggiore presenza, una presenza di qualità. Lo hanno fatto perché nei luoghi di potere, nei luoghi decisionali, che si possono realmente cambiare le cose.
Grazie mille, noi torniamo tra pochissimo.
In the bathroom, man, trying to see myself from a broken man wishing. Focus on my love, but it's too many missing. Cause every song I wrote it all for you, but I can't seem to find myself for you. Baby, no, no, baby, no, no, no. Two things, I still hate you, but I really can't think, yeah. Funny how I don't remember what all of my things are now.
I'm trying to forget you, I'm sorry.
I don't even know how I got here. Said I only wanna be somebody. Said I only wanna be your baby. I've been thinking all about your body. Oh, I'm not sure. Said I only wanna be somebody. Said I only wanna be your baby. I've been thinking all about your body. Oh, I'm not sure.
Cause you left something in your phone, and it's not something in your nose. So you text me, tell me it's wrong. You said come but just on your own. Your mind has said no. Well, the flowers tend to get old. If it is what it is, then I'll go. Maybe you just come to my show.
Cause I know it ain't you, yeah. 14 hours on the plane, cause I know it ain't you.
sense on the other side, cause I know it ain't true. No top with the same jeans, cause I know it ain't true. What the hell are we doing? You can't find the time, I could only tell you. You could only tell me things that make you feel important. You keep doing things that I cannot complain of. If only it was better than the first one that you came with. Said I only wanna be somebody. Said I only wanna be your baby. I've been thinking all about your body. Oh, I'm not sure. Said I only wanna be somebody. Said I only wanna be your baby. I've been thinking all about your body. Oh, I'm not sure. Said I only wanna be somebody. Said I only wanna be your baby. I've been thinking all about your body. Oh, I'm not sure. Said I only wanna be somebody. Said I only wanna be your baby. I've been thinking all about your body. Oh, I'm not sure.
Bentornati a Eurofonica on Tour in diretta da Catanzaro. Eurofonica on Tour, il ciclo di incontri che porta gli argomenti più caldi dell'Unione Europea negli Atenei italiani. Siamo in compagnia della dottoressa Alessia Bausone e stiamo parlando di parità di genere. Dottoressa, l'esigenza di stabilire una parità di genere nasce anche da episodi sempre crescenti in questi ultimi anni di sessismo, che pure dei movimenti molto vicini alle donne come il Me Too cercano di arginare. In questo contesto, che ruolo può e deve avere l'Europa?
Allora, l'Europa ha, come ho detto prima, valore fondante la parità di genere. Nell'impegno strategico per la parità di genere 2016-2020 ci sono 5 punti strategici fondamentali. Uno di questi è la lotta alla violenza di genere. Io aggiungo alle violenze di genere, perché è una violenza quella nei confronti delle donne, quella legata al genere, che ha molte sfaccettature, ha molte diramazioni, spesso anche serpeggianti, spesso anche da persone per bene, la chiameremo così. In queste strategie dell'Unione Europea si inserisce anche poi la Convenzione di Istanbul, che è un trattato internazionale che nella precedente legislatura, come primo atto, il nostro Parlamento ha ratificato. È una convenzione che offre strumenti a tutela a favore delle vittime di violenza di genere, alle vittime di violenza assistita, che sono poi i parenti della vittima che subisce violenza di genere, come i figli, i minorenni e quant'altro. E la violenza è un tema molto serio che non va sottovalutato. Il movimento Me Too ha un grande merito, il merito di aver fatto uscire dal silenzio molte donne appartenenti a un sistema, una sorta di casta chiusa, che era quello delle persone del mondo dello spettacolo, no? Si è sentito dire: ma si è sempre fatto, è sempre successo. Cosa c'è di male se con due moine tu puoi avere la parte in un film fantastico? Invece no, con questo movimento fatto di donne che sono uscite dal silenzio, sono uscite anche un po' dai propri traumi, dal non detto, si è riusciti a scoperchiare un po' un sistema che poi si è evoluto in vari movimenti, sottomovimenti anche a livello internazionale, da cui Time's Up, che è quello delle attrici che rivendicano la loro autonomia e la loro parità retributiva. Per quanto riguarda il Parlamento europeo, quest'anno c'è stata anche una sorta di Me Too all'interno del Parlamento europeo, perché gli assistenti parlamentari degli europarlamentari hanno denunciato decine di casi di molestie, chiedendo ai candidati di queste elezioni appena concluse di farsi carico di questa esigenza, che è quella di proteggere gli assistenti giovani, gli stagisti, dal fenomeno delle molestie sessuali, in cui nessun contesto è escluso, nemmeno l'università di cui abbiamo parlato prima. In università è fondamentale il comitato unico di garanzia, che sia attivo, che sia preso seriamente, che sia un porto sicuro per quelle studentesse che pensano o subiscono effettivamente molestie, ma hanno bisogno di qualcuno che non le giudichi, ma che li ascolti seriamente e si faccia carico di episodi disdicevoli come questo. All'interno del Parlamento europeo, l'abbiamo detto, all'interno di quei contesti abbastanza chiusi dove il non detto è più importante del detto. E su questo il movimento Me Too ha avuto la grande importanza di verbalizzare la violenza, la molestia. C'è una risoluzione del Parlamento europeo di 2 anni fa proprio sul Me Too per sostenerlo. Altrettanto importante, aggiungo, che è una questione a latere del Me Too, che è quello del revenge porn, che è strettamente correlato, perché alla molestia a volte ci sono anche ritorsioni, conseguenze, paure che fanno seguito a quel tipo di violenza. Io guardo sempre con favore la rivoluzione che possono fare poche semplici donne. In Cile poche donne, a partire da un paio di episodi di molestia in università, hanno portato 60.000 persone in piazza contro le molestie sessuali in università. Quindi poche donne, dal niente, dal nulla, anche donne non famose, anche donne che dicono io non conto niente nella società, subisco, possono alzare la testa e far la differenza. Non è bellissimo?
Sì, assolutamente sì, tanto più che questo conferma l'ipotesi secondo cui la sinergia tra movimenti e quindi le persone e le istituzioni potrebbe effettivamente fare la differenza che porta all'applicazione di una vera e propria parità di genere in Europa e comunque nei nostri paesi. Grazie alla dottoressa Pausone, ascoltiamo un pezzo e torniamo tra poco.
Eurofonica.
Eurofonica, il format che parla di Europa in modo facile, semplice e veloce su tutte le radio del circuito Raduni.
Eurofonica.
Oltre 30 radio universitarie in tutta Italia.
Cause I ain't got no heart left to break. And
Un tema molto vasto è quello della parità di genere. Abbiamo affrontato in una specie di climax, diciamo, quelle che sono tutte le fasi, le argomentazioni della parità di genere, che riguardano la parità di genere. Arriviamo anche all'argomento del femminicidio, un fenomeno che, come sentiamo anche dalle cronache quotidiane italiane, aumenta esponenzialmente di giorno in giorno, ma in realtà non è l'unico fattore preoccupante. Ad esempio, dottoressa Bausone, quanti ancora non sanno che il fenomeno delle spose bambine è un fenomeno anche in parte europeo?
Assolutamente sì. Intanto volevo precisare che nel piano di strategia per la gender equality in Europa c'è un fattore fondamentale tra i cinque presenti, che è quello dell'indipendenza economica. Dopo magari ne parleremo più approfonditamente, ma perché anticipo e ricollego al fenomeno della violenza la questione dell'indipendenza economica delle donne, perché tra le varie sfaccettature della violenza, che non è solo la violenza fisica, quindi il livido che tu vedi sulla pelle piuttosto che conseguenze peggiori, c'è la violenza psicologica, ci sono vari tipi di violenze. Soprattutto, secondo me, una delle peggiori è una che tocca in maniera molto forte anche il meridione d'Italia, anche la nostra regione, la Calabria, è la violenza economica. Perché nel momento in cui una donna, che magari subisce altro tipo di violenza, eccetera, non è autonoma, non è indipendente economicamente, è più portata a subire angherie, a subire conseguenze non in piena libertà. Quindi anche a prendere decisioni non pienamente libere, e se una donna non è libera, la società non è libera di questo. Quindi la violenza economica è quella più insidiosa, quella più palpabile e quella da combattere, combattere veramente con misure pubbliche importanti di prevenzione e di investimento nei confronti delle donne. Quindi violenza economica, male assoluto. L'Unione Europea deve farsi carico anche di predisporre strategie idonee su questo. E, però violenza è non solo nei confronti delle donne adulte, fatte e finite, ma anche nei confronti delle giovani donne, giovanissime o addirittura delle bambine. Tu hai citato il fenomeno delle spose bambine. Sposa bambina, che cos'è? Una donna, una bambina, una ragazza che, se viene data in moglie prima dell'età del consenso. Che cos'è l'età del consenso? Cioè, in Europa si discute molto di questo. Pensa che la Spagna qualche anno fa è stata richiamata dall'ONU perché permetteva a bambine di 12 e 14 anni di sposarsi. L'ONU ha detto: guardate, è troppo poco, perché l'età del consenso non è un mero formalismo, vuol dire che una donna riesce pienamente a cominciare ad autodeterminarsi in maniera seria, a prendere proprie decisioni con consapevolezza per esatto. Il proprio presente e futuro, e anche nei confronti del proprio corpo. Quindi è una cosa da prendere molto seriamente. Nel diritto canonico le bambine di 14 anni ancora oggi si possono sposare. Noi ovviamente non possiamo incidere col diritto canonico, però vogliamo dire che anche da noi, fino a poche decine di anni fa, ci si adeguava come ordinamento civile a questa età, che è un pochettino bassa. In altri paesi, perché il fenomeno delle spose bambine, dice, vabbè, in Africa, in Yemen, la bambina di 12 anni viene data in moglie. Ma che cambia con quella magari della Spagna, con quella che magari nella Sicilia di pochi anni fa si faceva la stessa cosa? Quindi non diciamo che è un fenomeno solo africano, solo di paesi considerati meno sviluppati socialmente, a livello anche di gender equality. Non è così. Perché lo Zimbabwe nel 2016, con la Corte Costituzionale, ha preso posizione, citando anche gli studi di UNICEF e di Amnesty International, dicendo: guardate che le ragazze prima dei 18 anni non si sposano. Quindi ha fissato proprio a 18 anni l'età del consenso. E dicevo che non è un mero formalismo, ma perché parliamo di conseguenze gravissime nelle vite delle bambine. C'è un film molto bello che si chiama La sposa bambina, e che racconta di questa sposa dello Yemen, questa proprio bambina, 7-8 anni, quindi proprio piccolissima, alla quale vengono tolte le bambole e viene dato il corredo, no? E dice, ma io voglio giocare con le bambole, non è che mi voglio sposare. Si sposa e va da un avvocato per chiedere il divorzio. E l'avvocato non sapeva come fare. Poi in tribunale c'è proprio il racconto di tutta la causa. Chiedono al marito, uomo molto più grande, cioè quasi cinquantenne, certo, praticamente, e gli chiedono, ma lei ha avuto rapporti sessuali con questa bambina? E fa, sì, è mia moglie. Quindi cose veramente allucinanti. E sono dei traumi, perché è un fenomeno tipicamente femminile, quello delle spose bambine, tocca le bambine, come fenomeno dei bambini soldato tocca i bambini, però causa dei traumi, porta a povertà precoce, a gravidanze precoci, a malattie sessuali.
Di conseguenza anche la morte.
Alla morte precoce e a conseguenze psicologiche veramente non recuperabili. Quindi è un fenomeno globale dove nessuno è assolutamente esente da metterci la faccia, intervenire e dire la propria,
per le quali servirebbe appunto predisporre dei nuovi piani di tutela anche per queste fasce d'età che molti forse non tenevano in considerazione, soprattutto in Europa. Facciamo una piccola pausa e torniamo tra poco. Bentornati ad Eurofonica, un tour in diretta dall'Università Magna Grecia di Catanzaro. Stiamo parlando di gender equality, di parità di genere, ma prima di riprendere la nostra discussione con la dottoressa Alessia Bausone, vi do appuntamento con le prossime date di Eurofonica on Tour. Ci sarà una tappa domani nell'Università di Trento, quindi il 28 maggio, poi si proseguirà nell'Università degli Studi di Catania mercoledì 29 maggio e nell'Università degli Studi e l'Università per Stranieri di Perugia giovedì 30 maggio. Visto che siamo in tema, vi ricordo anche l'appuntamento con il FRU, l'annuale Festival delle Radio Universitarie, che quest'anno si terrà a Roma, e quindi le radio universitarie di tutta Italia saranno ospiti di Roma 3 Radio, la radio dell'Università di Roma 3. Come al solito, come ogni anno, tantissime attività previste, tantissimi contest, tantissimi workshop, ma soprattutto tanta tanta condivisione. Il tutto tra il 6 e l'8 giugno, proprio nella capitale. Bene, dottoressa Bausone, noi siamo quasi in dirittura d'arrivo di questa puntata, di questa tappa di Eurofonica on Tour dedicata alla parità di genere. A questo punto parliamo di qualcosa di un po' più tecnico. Quindi l'Unione Europea ha attualmente all'attivo un piano d'azione sulla parità di genere in vigore per gli anni 2016-2020, che tra l'altro, come abbiamo fatto cenno prima, prevede anche l'accesso alle risorse in egual misura tanto per gli uomini quanto per le donne. Ma come vivono la parità di genere le istituzioni europee? Ad esempio, sappiamo che la Spagna è il paese con il più alto numero di donne in Parlamento.
Sì, la Spagna ha il Parlamento più femminista d'Europa, così è stato definito, però tutti i leader dei partiti in Spagna sono maschi. Quindi c'è ancora quel passettino in più per cui la leadership è ancora irraggiungibile. All'interno di questo patto, questo impegno per la parità di genere 2016-2020, uno di quei famosi 5 obiettivi che stiamo snocciolando piano piano in questa puntata, c'è la parità nei processi decisionali. Che vuol dire? Una roba che sembra tecnica. Vuol dire semplicemente che le donne devono entrare nei luoghi di potere, l'abbiamo detto per le università, io lo dico anche per le società. In Italia abbiamo fatto una legge molto importante, una delle più fondamentali dell'ultimo decennio, che è la legge Golfo Mosca del 2011, che mi pone un principio semplice, pone una quota di un terzo del genere sottorappresentato, quindi delle donne, all'interno dei CDA e dei collegi sindacali delle società quotate e di quella partecipazione pubblica in Italia. È stato un provvedimento epocale, perché prima ancora che si approvasse la legge in Parlamento, quindi durante il suo iter parlamentare, le aziende, le società italiane già si muovevano per cercare donne, variare curriculum di donne competenti che ci sono, per introdurle negli organi sociali. E questo è molto importante, perché molto spesso le aziende, le multinazionali, le società anticipano il legislatore, e lo hanno anticipato a vario titolo, in vari contesti. Ho visto anche quando si trattava, altro argomento, del permesso matrimoniale alle coppie omosessuali che si sposavano all'estero. Molte aziende hanno detto: guardate, lo Stato non vi riconosce, ma il congedo matrimoniale ve lo pago io. Quindi il welfare aziendale, il punto di vista dell'azienda, è sempre molto importante. Però, tornando ai processi decisionali, le donne devono entrare nella società, essere protagoniste. Pochi giorni fa io ero con il segretario degli affari politici dell'ambasciata di Cuba, che è venuto a trovarmi a Catanzaro, ho incontrato anche il presidente Oliverio, il presidente della regione, e ci siamo visti. Io ho detto: guarda, la rivoluzione cubana è passata dalle donne, perché le donne sono entrate nella società, sono entrate nelle professioni, nelle banche, il 70% sono donne, quindi c'è stata proprio un'invasione all'interno della società. Il Parlamento è uno dei più femministi del mondo, 54% di donne, no? Insieme a Ruanda. Sono parlamenti che non ti aspetti, dove invece avere ministre è la normalità, avere donne in Parlamento è la normalità, averle nelle professioni è la normalità. Questo è un tratto bellissimo. Questo per dire che gli strumenti di promozione di genere all'interno delle istituzioni anche pubbliche è fondamentale. Quando si parla, io ho fatto una lotta, la continuo a fare, molto forte per la doppia preferenza di genere nelle leggi elettorali anche regionali. Che cosa vuol dire? Vuol dire promuovere, dare quella spinta in più a una società troppo chiusa, abbattere un muro di gomma che non vuole che il genere sottorappresentato, quindi le donne, oggi e poi un domani chissà, magari si ribalta la situazione, no? Come a Cuba e Ruanda si può ribaltare, un domani la situazione possa cambiare. Oggi servono strumenti promozionali. Nella legge elettorale per il Parlamento europeo, l'abbiamo vissuta domenica scorsa, ieri.
Sì, ieri.
Ma sono confusa, periodo post-elettorale sono un attimo in confusione. E la tripla preferenza di genere, quindi la possibilità di votare esprimendo più preferenze ma alternando i generi dei candidati sulla scheda elettorale, sono strumenti fondamentali che portano ad una percentuale maggiore di donne. Sono strumenti importanti, sembrano noiosi, sembrano quisquigli, si dice le donne non sono dei panda, sì, ma non sono anche nemmeno dei paria, dei reietti della società. Le donne devono essere incluse in questa società e in determinati contesti ancora non riescono a penetrare, bisogna scornare ancora di più. Parità non solo nei processi decisionali ma anche nel lavoro.
Esatto,
lavoro quindi largamente inteso, perché io adesso ho parlato di governance sociali, però anche nel lavoro.
Quindi parità, per quanto riguarda il gender pay gap?
Gender pay gap, questa parolaccia, vuol dire divario retributivo di genere. Le donne vengono discriminate già dall'infanzia, a partire dalla paghetta. La percentuale di femminucce che percepisce la paghetta dei genitori è inferiore, e quando la percepiscono di quantità inferiore
rispetto a un maschietto,
rispetto
a un
bambino maschietto. Quindi la discriminazione parte già dall'ambiente familiare. Invece a livello di gender pay gap complessivo nel mondo del lavoro, una donna guadagna meno del 16% in meno rispetto ad un uomo, vuol dire che a novembre e dicembre non guadagna. Se andiamo a vedere complessivamente, in Italia la situazione è un po' migliore, ma c'è una maggiore disoccupazione femminile. Baluardo in Europa, il governo di Reykjavik, l'Islanda.
Esatto.
Noi la vediamo molto lontano, la vediamo spesso solo per le foto paesaggistiche dei geyser e tutto.
Sappiamo quanto, giusto dove è collocata, magari geograficamente.
Collocata, magari con Eurofonica andremo anche in Islanda. Però stavo dicendo, l'Islanda ha fatto una legge che secondo me sarà di esempio in tutta Europa. Ha previsto una sorta di obbligo per le aziende a livello di parità retributiva, quindi con un apposito bollino certifica le aziende con più di 25 dipendenti, le obbliga proprio a livello burocratico a pagarci come gli uomini. Può sembrare farraginoso, può sembrare l'ennesimo vessillo, però ce n'è bisogno.
Perfetto, grazie mille dottoressa per questi spunti, e speriamo anche che l'Islanda a questo punto sia di input per tutti gli altri paesi europei. Facciamo un attimo una pausa ma torniamo subito.
Come along, catch a half a lump. Sip with me on a muddy clump. We'll sing a song of days gone by. Run along now, don't be glum. Get you gone now, have some fun. Don't be long for the end is nigh. Don't let moments pass along and waste before your eyes. March with me in the borough groves. Come with me in the slyly toes. And never ask us why. Come along now, run away from the humdrum. We'll go to a place that is safe from greed, anger and boredom. We'll dance and sing till sundown and feast with abandon. We'll sleep when the morning comes and we'll rise by the sound of the bird song. We'll be here when the world slows down and the sunbeams fade away. Time by a pendulum as the fact.
There's no such thing as time to kill, nor time to throw away. So once for the bright sky, twice for the pigsty, thrice for another day. Come, 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 come along now. Run away from the humdrum. We'll go to a place that is safe from greed, anger, and boredom. Till sundown and feast with abandon. We'll sleep when the morning comes and we'll rise by the sound of the bird song. Come with me, catch a rare type specimen. Cuddle up with a hesitant skeleton. We'll break our fast with friends. Once we're fed, we shall disappear rapidly. Many moons to the west of here and happily. Our journey never ends. Shut your ears when sirens sing. Tie armbands to your feet. Listen up and you won't go wrong again. Float along on a verseless song and then get to where the two ends meet. Come, 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 come along now. Run away from the humdrum. We'll go to a place that is safe from greed, anger, and boredom. We'll dance and sing till sundown and feast with abandon. We'll sleep when the morning comes and we'll rise by the sound of the bird song.
Siamo alle ultime battute di questo appuntamento con Eurofonica On Tour in diretta dall'Università Magna Grecia di Catanzaro. Abbiamo parlato, stiamo ancora parlando di gender equality, di parità di genere con la dottoressa Alessia Bausone. Abbiamo già toccato tantissimi temi relativi all'argomento. Adesso siamo arrivati a, una, a un argomento molto recente, cioè su cui c'è stata un'aspra diatriba, non, una diatriba non indifferente, insomma. Abbiamo parlato quindi di lavoro e di parità, ma pare che all'assunto di tutto essere donna costi di più. Quindi se io ad esempio le dico tampon tax, lei che cosa mi risponde?
Io rispondo che è veramente un'angoscia questa cosa.
Ce lo aspettavamo un po'.
Assolutamente, su questo è un argomento che mi fa molto arrabbiare, dovrebbe far arrabbiare tutte le donne che ci stanno ascoltando e anche i mariti in caso in cui la moglie non lavorasse. Quanto costa essere donna? Abbiamo parlato di divario retributivo di genere, però a fronte di stipendi più bassi, essere donna costa di più. Perché costa di più? Sono stati fatti degli studi. Prima di parlare degli assorbenti, io vi cito questi studi che dicono semplicemente a livello consumeristico che se un prodotto al supermercato, nei negozi, a livello di prodotti, è rosa, costa in media il doppio.
Sì.
Quindi faccio l'esempio delle birre Bic, le penne Bic. Rosa costano il doppio. La Fiat aveva fatto una macchina serie limitata, Fiat Barbie, che era fucsia, era rosa, costava il doppio della 500 normale. Quindi sono tutti prodotti, fateci caso ai supermercati, quando il prodotto è rosa costa di più. E questo fa pensare a come le donne siano trattate anche a livello consumeristico, anche a livello di prodotti. La tampon tax è una degenerazione di tutto questo, perché che cos'è la tampon tax? Si parla di IVA sugli assorbenti. C'è un prodotto indispensabile per ogni donna fertile, per cui si paga il 22% di IVA nel nostro paese, ma poi parleremo anche di altri paesi, e a fronte del 5% dei tartufi. Quindi il tartufo non è un bene di lusso, l'assorbente sì.
Assorbente che comunque è uno strumento che serve quotidianamente. È uno strumento
fondamentale.
Esatto.
Pensa che in Kenya le donne povere che non si potevano permettere assorbenti dovevano tamponarsi con le lenzuola, e si chiama poverty period, periodo della povertà.
Lo periodo tra l'altro è la traduzione di ciclo mestruale in inglese, infatti, quindi richiama un po'...
Richiama questo, e quindi loro si tamponavano, ma erano anche costrette a stare a casa, quindi donne proprio vessate in quanto donne.
Certo, perché questo determinava anche poi una limitazione nei movimenti delle donne,
assolutamente,
giusto?
Quindi da questo caso più eclatante si è passati anche all'Inghilterra, al Regno Unito. Il governo di David Cameron stava proprio per cadere a causa della tampon tax, perché c'è stata lì una profonda rivolta, per cui Cameron ha detto: guardate, l'Unione Europea che decide tutto quanto, lui ha rinegoziato e tutto quanto per abolirla, perché l'Unione Europea dice che al 5% si può mettere, ma in Inghilterra volevano proprio totalmente abolirla. C'è stata una mezza rivoluzione. In molti paesi, come alle Canarie, sono paesi dove la tampon tax è stata abolita, quindi si può abolire. In Italia è aumentata. C'è questo paragone molto disdicevole se si va a vedere, una scelta politica con la scusa che non sono... per tutelare l'ambiente si tassano gli assorbenti. Peccato che poi tutta una valanga di scuse vada a toccare sempre le donne. Questo non è piacevole. La tampon tax è un vessillo, una spada di Damocle che lo Stato impone a tutte le donne. L'Unione Europea ha preso posizione, quindi consente un abbassamento al 5%. Varie proposte sono state fatte, ma noi siamo ancora in attesa che essere donna costi un pochettino meno.
Speriamo che queste attese siano soddisfatte. Abbiamo visto in questa discussione con la dottoressa Pausone quante sfaccettature può avere un argomento come questo. Siamo passati dai femminicidi alle molestie, ai movimenti civili, fino anche alle tasse, alla tampon tax. Quindi sicuramente un argomento dalle mille sfaccettature, dai mille volti, diciamo. Io ringrazio tantissimo la dottoressa Pausone di essere
Grazie
stata qui
voi.
Con noi. Ringrazio tutti coloro che hanno contribuito, hanno reso possibile la realizzazione di questo episodio di Eurofonica on Tour qui a Catanzaro. Ringrazio Francesco Scarfone alla regia. Rimanete con noi perché tra pochissimo si apre il Question Time. Grazie a tutti.
Coming back again. però.
Fonica.
Eurofonica, il format che parla di Europa in modo facile, semplice e veloce su tutte le radio del circuito Raduni.
Eurofonica.
Oltre 30 radio universitarie in tutta Italia.
E chiudiamo questa tappa di Eurofonica on Tour a Catanzaro parlando di gender equality. La chiudiamo con il question time, quindi con le domande da parte del pubblico. Ne abbiamo diverse di persone che purtroppo, dottoressa Pausone, non sono potute intervenire fisicamente qui, ma che leggiamo con molto piacere. Per esempio Ramona ci chiede, perché è intervenuta nel momento in cui parlavamo dell'Islanda, quindi ci chiede: avevo proprio questa curiosità, semplicemente a quale paese europeo dovremmo ispirarci? Praticamente credo voglia sapere qual è il paese europeo che in questo momento ha più ampio respiro rosa femminile, diciamo.
Io ho seguito molto l'evoluzione che in questi ultimi anni ha avuto l'Irlanda, perché mia sorella sta in Irlanda da tanti anni e ho visto proprio come è cambiata la concezione delle donne e il protagonismo delle donne in Irlanda. L'anno scorso, nel maggio scorso, c'è stato un referendum storico che noi abbiamo vissuto negli anni 70, l'Irlanda l'ha vissuto solo l'anno scorso, che era il referendum sull'aborto. L'aborto era vietato in Costituzione e grazie anche all'impegno di tantissimi giovani che magari fanno i pendolari con il Regno Unito, però sono irlandesi, eccetera. Si è avuta una partecipazione in massa a favore dell'interruzione volontaria di gravidanza. Prima ancora c'è stato un referendum importante nel 2015 a favore del matrimonio egualitario. Quindi tante trasformazioni sociali che stanno avvenendo in Irlanda e dai quali noi possiamo prendere profondamente esempio, a prescindere da come la si pensi politicamente.
Bene, dice anche, reduce da questa domenica di elezioni, devo dire che avevo sottovalutato la triplice preferenza, invece l'alta percentuale di donne votate mi ha fatto ricredere, quindi vuol dire che in qualche modo questi metodi funzionano.
Sempre Ramona?
Sempre Ramona, sì.
Ramona, pure io sono reduce, guarda, lascia stare, meno male che non sei qua fisicamente perché sono messa malissimo. Io ero candidata a San Luca con Klaus Davi, quindi anche io un'esperienza molto paradigmatica. E adesso vedremo lo spoglio come andrà. L'alta percentuale di donne candidate e di donne votate fa ben sperare. Io mi sono impegnata personalmente qua in Calabria per le amministrative a favore di tante donne, di tante liste civiche, a prescindere dai partiti. Però è importante che dai consigli comunali, dal piccolo paesino al capoluogo di provincia, ci siano tante donne giovani che possano portare un vento di ampio respiro e cambiare la regione e anche tutta Italia, perché le donne possono fare la differenza, l'abbiamo dimostrato secondo me con Elvira anche oggi in questo dibattito.
Ma grazie, grazie. Continuiamo con Alessia Papaluca che ci dice: l'articolo 23 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea recita: la parità tra donne e uomini deve essere assicurata in tutti i campi, eppure i dati dicono che in tutti i paesi membri il problema è tutt'altro che in via di superamento, con numeri diversi fra loro senza dubbio, ma con un elemento comune: il divario di genere esiste e condiziona stipendi, ore di lavoro e carriere. Solo per restare all'ambito occupazionale. Piuttosto mi chiedevo se a seguito delle elezioni di questi giorni l'Europa conservatrice che si prospetta sia effettivamente più proiettata a sanare il divario. Beh, sicuramente è una domanda di natura leggermente provocatoria, insomma, vedremo un po' dopo le elezioni, la formazione del nuovo Parlamento europeo, quali saranno le proposte sicuramente.
Adesso non so quanto sia iperconservatrice questa Europa. C'è da dire che un piccolo vento sovranista c'è, però io non credo personalmente che si possa trovare la soluzione al divario retributivo di genere dando un reddito di maternità. I bonus vanno bene, ma la maternità va tutelata, va sostenuta, va incentivata. Però va incentivata la conciliazione vita-lavoro, lavoro-famiglia, quindi la possibilità che la società sia anche un po' ritagliata sulla base delle donne, del ruolo che le donne hanno in famiglia, che scelgono di avere in famiglia. Quindi ritagliare la società in maniera diversa, perché oggi è totalmente declinata al maschile. Nelle professioni, nell'ambito forense, ti faccio un esempio, fino a pochi anni fa, per essere un'avvocata credibile, tu dovevi avere il mocassino, vestirti un po' da uomo, quindi non c'era neanche la possibilità di essere percepita come donna all'interno di una professione. Invece oggi le avvocate sono, penso, la maggioranza, anche se poi negli ordini forensi, quindi dove ci sono procedimenti decisionali, sono molte meno. Lo stesso in magistratura, lo stesso in ambito medico. Quindi a livello politico penso che la soluzione sia cambiare la società con piccoli passi, con piccole accortezze, il congedo di paternità, gli incentivi alla paternità, l'inclusione di questi papà che fanno parte della famiglia, non è che sono degli Homer Simpson viventi, cioè includiamoli sti papà, facciamoli lavorare, educhiamoli quando c'è bisogno di educarli, no? Chi che ne pensino le suocere?
Per la curiosità, per la felicità della nostra dottoressa Bausone, c'è anche un maschietto in chat che ci chiede: secondo voi la parità dei sessi in Calabria esiste? Ma personalmente penso che, come in tutte le altre regioni d'Italia, così come anche nei paesi europei, se vogliamo vederla a più ampio raggio, la parità dei sessi sia una cosa di cui bene o male si riempiono tutti la bocca, che in teoria è molto molto avanti, ma che nella pratica è abbastanza indietro, anche perché non sono mancati episodi anche di molestie, non abbiamo paura a dirlo, in vari settori, anche qui in Calabria, perché comunque, come dicevo prima, la cosa non fa differenza a seconda, purtroppo, del posto geografico in cui fisicamente ci troviamo. Quindi io personalmente penso che la cosa sia più teoria che pratica, sia più un disegno che un progetto ancora. Quindi non possiamo, secondo me, dire che nella realtà dei fatti la parità di genere in Calabria sia attiva a tutto tondo.
Io non credo che ci sia parità di genere in Calabria. Io credo che ci sia a volte anche molta ipocrisia istituzionale, ipocrisia che è venuta meno con la bocciatura in consiglio regionale della doppia preferenza di genere, per cui la politica e degli eletti in Calabria, quindi un consiglio regionale quasi totalmente maschile, a parte una sola donna eletta, ha deciso che le donne in consiglio regionale non possono entrare, e questo è stato un gesto bruttissimo che però ha fatto venire meno quell'alone di ipocrisia. A me stanno profondamente sulle balle le passerelle che si fanno sulle donne, le passerelle anche istituzionali, i convegnucci fatti tanto per sulla violenza di genere, fatti magari anche da persone che non sanno minimamente che cosa voglia dire violenza di genere. Questo non va bene. L'osservatorio regionale sulla violenza di genere, non ho ben capito se si è attivato, cioè è stato la legislazione del 2016 è stato attivato l'anno scorso, non lo so, staremo a vedere quali sono i risultati. Ad oggi io non li vedo molto percettibili. La maggioranza di donne in giunta regionale, vendute come tecniche inizialmente, poi si sono politicizzate, non si capisce bene, pazienza, quello è un dato politico. Però di fronte al maschilismo imperante nella politica calabrese sono state totalmente zitte. Non c'è mai un vai a cagare, che se lo meritano tutti ci vorrebbe proprio. Quindi donne, riappropriatevi del vostro presente e del vostro futuro. A prescindere dall'età c'è bisogno veramente di voi.
Abbiamo una piccolissima, siamo in chiusura, quindi una piccolissima battuta su questa, su quest'ultima considerazione di Alessia Papaluca. Aborto, la follia della pena sull'aborto dal Texas dovrebbe spaventarci? Si sa che l'Europa è più incline a farsi influenzare dall'America che purtroppo da paesi brillanti come l'Irlanda. Velocissimamente.
In Texas ci sono molte legislazioni particolari. Pochi anni fa c'è stata anche una protesta in università molto simpatica, per cui in Texas era vietato possedere dei dildo, ma potevi possedere una pistola. Quindi c'era questa protesta fatta proprio dagli studenti nell'università del Texas, che si chiamava Cazzi non pistole. È stata bellissima perché si faceva proprio con i dildo, che al netto della sessuofobia imperante, soprattutto in un paese conservatore come il Texas, però si è deciso di fare una lotta contro le armi, contro il possesso delle armi. E quindi questo vuol dire che i giovani, quando usano anche il loro ingegno totalmente fantastico, a mio avviso, perché secondo me con messaggi forti, a volte anche con parole forti, che si può far capire a queste incrostazioni di mentalità a volte retrograda, come in Texas, come sui corpi delle donne nei confronti dell'aborto, pena di morte sull'aborto. Che cosa vuol dire? Una fregnaccia, perché vuol dire che poi la gente va fuori dal Texas, gli stati americani sono molto vicini, e va a abortire nello stato a fianco. Quindi si favorisce il turismo abortivo, mettendo a rischio la salute delle donne. Mi sembrano veramente argomenti non attuali, da prendere un po' più con serietà, questa è la mia opinione personale.
Perfetto, allora noi ringraziamo anche Denisa Alexandra Coiocariu che ci ha posto una domanda sulla tampon tax. Ovviamente avevamo già parlato della tampon tax nel momento in cui ha fatto la domanda, quindi abbiamo già approfondito il discorso, ma la ringraziamo per l'intervento, perché dice: da anni il mondo si sta muovendo verso la riduzione della tampon tax con incentivi sgravi sul prezzo degli assorbenti e dei prodotti per l'igiene femminile. Pensate che prima o poi si possa riuscire a diminuire questo lusso, o addirittura si deve arrivare al punto di comprare i cerotti per fermare le mestruazioni? Beh, sicuramente
c'è chi ci ha consigliato le coppette mestruali.
Sì, anche
una sorta di moral suasion su come dobbiamo gestire l'utero,
il nostro ciclo. No? Insomma, speriamo che la situazione si muova positivamente, soprattutto una volta concluse queste elezioni europee. Speriamo che si sblocchi qualcosa dal punto di vista della parità di genere. Abbiamo cercato di parlarne in maniera più esaustiva possibile. Ringraziamo tutti di nuovo per gli interventi, tutti coloro che hanno partecipato. Ringrazio nuovamente la dottoressa Bausone.
Grazie a voi.
E vi do appuntamento alle prossime date di Eurofonica on Tour. Grazie, alla prossima.
Grazie.
Eurofonica.
Eurofonica, il format che parla di Europa in modo facile, semplice e veloce su tutte le radio del circuito Raduni.
Eurofonica. Oltre 30 radio universitarie in tutta Italia.